Ciao a tutti amici, bentornati in nuova puntata di Jump and Spike, il podcast che vi parla di pallavolo, pallavolo americana, ma non solo. Come sempre vi ricordo, prima di cominciare, di ringraziare The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. Ringrazio anche sempre Gianluca Pasini con il suo blog dai 15 al 25 che ci dà insomma ampio spazio. Vi ricordo che per ascoltarci potete farlo sul sito thecuttingedge.it nella sezione volley, dall'app, dal sito di Spreaker, da Spotify e su tutte quante le applicazioni podcast che avete sui vostri dispositivi. Come sempre qui con me Alex Maroldi c'è anche il mio caro amico Angelo. Ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti.
Questa puntata è un esame di maturità, più di un esame di maturità, è quasi una tesi di laurea, vero? Siamo un po' emozionati, spero che non si travisi troppo la mia voce. Quindi vado subito a presentare il nostro ospite di questa sera, classe 1969, torinese di nascita e grande tifoso granata, innamorato della sua città, a cui come in tutti i sani rapporti di coppia non fa mancare critiche e lodi. Torino appunto, da dove ha cominciato la sua carriera di allenatore di pallavolo, che lo porta a girare l'Italia e il mondo fino a sedersi sulla panchina della nazionale italiana di volley per ricoprire l'incarico di commissario tecnico dal 2010 al 2015. Fare una lista dei traguardi che ha raggiunto con club nazionali sarebbe un po' un esercizio di stile, quindi citiamo solo le due Challenge Cup con la Lube nel 2005 e nel 2011, il bronzo olimpico a Londra 2012 e i due argenti agli europei 2011 e 2013. Dopo il volley, l'esperienza come direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l'arco nel 2018 ed oltre allo sport la carica di amministratore delegato della scuola Holden di Torino. Sul suo sito le aree di competenza sono coach, inspirational speaker, giornalista e storyteller. Signore e signori, qui con noi Mauro Perruto. Ciao Mauro.
Ciao a voi, buonasera, grazie per questa lunga introduzione.
Sì, io aggiungerei anche romanziere di successo,
Dai, fermiamoci.
Mauro, visto che abbiamo non tantissimo tempo, partiamo subito a sprombattuto perché abbiamo tantissime cose da chiederti e partiamo dalla fine, dalla stretta attualità. Tu hai fatto un interessantissimo post dove hai parlato di un meteorite che si sta per abbattere sullo sport di base. Hai parlato di tre colonne che reggono lo sport di base: i finanziamenti della piccolissima impresa quando dà le sponsorizzazioni, le quote associative versate dalle famiglie e l'utilizzo degli impianti che sono fondamentalmente le scuole. Hai accennato a quali potrebbero essere le soluzioni per far sì che queste colonne non crollino. Per esempio hai parlato della defiscalizzazione delle piccole imprese, ma ci vuoi dire un attimino più nello specifico cosa si può fare secondo te per salvare lo sport di base? E di queste tre colonne che tu hai citato, qual è, diciamo, la più critica, quella più difficile da tenere in piedi?
Ma guarda Angelo, ti ringrazio del fatto che si parta da qui, perché questo è un tema, come hai detto giustamente, di grande attualità e di enorme impatto. Io mi piacerebbe avere una soluzione, sarei felice di potervela raccontare. Non ho ricette magiche, so però che, diciamo, non voglio suonare catastrofista, però quello che tu hai citato, riassumendo questo post che ho voluto scrivere, è per la prima volta nella storia la contemporanea implosione di quei tre capisaldi su cui il modello sportivo si regge. E che si regga il modello sportivo su quei tre capisaldi sarebbe un altro tema gigantesco, che ovviamente coinvolge, diciamo, l'assenza del mondo della scuola nel mondo dello sport italiano dal dopoguerra in avanti, no? Dal secondo dopoguerra in avanti. Ma direi questo tema qua lasciamolo laterale in questo momento. Abbiamo visto nel corso della nostra storia dei momenti di grande crisi economica, dei momenti in cui insomma ci sono state delle difficoltà, ma che quei tre capisaldi vengono a mancare contemporaneamente in un momento così delimitato, preciso nello spazio e nel tempo, questo non è mai successo prima. A settembre noi saremo di fronte a una situazione mai vista nella storia dello sport dal dopoguerra in poi, perché ovviamente quella media piccola impresa a cui facevi riferimento, Angelo, temo che non avrà le risorse per continuare a poter sostenere lo sport di base. La seconda gigantesca colonna che ha tenuto in piedi il modello sono le famiglie, lo sappiamo bene tutti, le famiglie pagando le quote associazionistiche, facendo in quella maniera a fare sport ai propri figli, mettono liquidità in un sistema che è quello dei club, che ripeto si sostituisce, grazie a Dio ovviamente, all'assenza del mondo della scuola in quel settore. E il terzo elemento che viene clamorosamente a saltare è ancora più specifico e si riferisce al fatto che, come sappiamo tutti, ma credo anche Alessandro lo possa confermare, non solo lo sport di base, anche uno sport diciamo anche molto evoluto, utilizza gli impianti scolastici per allenarsi e per ovviamente organizzare le proprie attività. E noi siamo certi che a settembre saremo di fronte al più gigantesco sfratto della storia dello sport recente, perché le scuole, per un sistema normativo diciamo curioso che impone ai dirigenti scolastici la responsabilità civile e penale di quello che succede nelle scuole anche nelle ore diciamo al di fuori dall'orario scolastico curricolare, evidentemente nel post-Covid diciamo tendenzialmente non vorranno crearsi problemi e quindi...
Ma infatti, ma a me è questo che è quest'ultima che preoccupa, perché se con la defiscalizzazione in qualche modo si può aiutare la piccola impresa a fare uno sforzo e continuare a finanziare lo sport di base, se con i bonus, allora abbiamo visto c'è stato il bonus bebè, il bonus vacanze, il bonus vatte la pesca, se si trovano le risorse per dare, che so, un piccolo bonus alle famiglie affinché lo spendano nello sport, vedo gravissimo e di difficile soluzione il fatto di costringere i prestiti a dire no caro, tu la palestra la dai alla società per allenarsi. Cioè secondo me è questa, delle tre colonne, come la vedo io, è questa quella che crollerà.
Sì Angelo, hai ragione, ovviamente il tema delle palestre sarà gigantesco e non c'è dubbio. Sono d'accordo con te, ovviamente dal punto di vista economico qualche cosa si può fare, il tema della defiscalizzazione e del credito d'imposta è uno, il bonus, tra l'altro mi permetto di dire, il bonus alle famiglie per l'attività sportiva dei propri figli non è soltanto un bonus che fa ripartire una microeconomia come può essere, non so, quello per il turismo, per dire, è veramente un investimento, perché sappiamo bene che esistono migliaia di pagine di letteratura scientifica che ci dimostrano che l'attività fisica, quella che a me piace chiamare cultura del movimento, no? Che si differenzia un po', perché in Italia, come sapete, quando parliamo di sport il pensiero corre in autonomia al campionato di calcio di Serie A, ecco, invece c'è poi tutto un resto dell'iceberg gigantesco, no? che è quello che tiene in piedi il sistema invece. Quindi sì, lì probabilmente qualcosa si può fare. Sul tema degli spazi e degli impianti, guarda, io credo che noi siamo di fronte a una situazione eccezionale, dovremmo avere una creatività eccezionale, e lo dico da persona che ha passato quasi 30 anni della sua vita ad allenare una disciplina che è la pallavolo, che ovviamente necessita, no, di un certo tipo di impianti e di infrastrutture. Io credo che nessuno dovrà spaventarsi all'idea che per un po' di tempo, che non saprei identificare perché ovviamente non sappiamo quando saremo fuori da questa faccenda in maniera definitiva, chi si occupa di sport dovrà, a me viene da dire, non fare un downgrade ma piuttosto fare un upgrade verso una forma di sport e di cultura del movimento che dovrà farci attraversare questa terra di mezzo e che probabilmente si riavvicina, e qui viene fuori anche un po' la mia passione per il mondo classico, allo sport quando è stato inventato, diciamo, alle vere origini dello sport. Cioè mi spiego Angelo e Alessandro, se io sono il dirigente di una società sportiva di pallavolo che ha dei corsi di mini volley che rischia di chiudere, io credo che dovrò inventarmi un modo di fare sport che si riavvicini al famoso correre, lanciare e saltare, no? Che sono i tre elementi fondamentali, certo, sulla quale poi si costruiscono tutte le discipline, non solo la pallavolo. E quella roba lì, mi viene da dire, noi dovremmo immaginarla sfruttando un punto di forza del nostro paese, che è una condizione diciamo climatica ed è una condizione paesaggistica in generale che pochi altri paesi al mondo hanno. Lo dico sulla base anche di un po' di esperienza personale, perché come sapete, l'avete anche citato, io ho passato 6 anni della mia vita in Finlandia, no? Che è il posto dove si sono inventati il Nordic Walking, che è questa camminata che ha degli enormi benefici sulla salute, che io a Helsinki, a Kuortane, a Tampere, dove ero, insomma, vedevo sciamare queste persone giovani, giovanissime, di mezza età, anziane, e praticare questa attività all'aria aperta, ma con la piccola differenza che, non so, se questa cosa succedeva ad aprile, magari c'erano ancora 10 gradi sotto zero ed era buio pesto, no? Nel senso, allora voi immaginate, cioè, in situazioni di emergenza come questa bisogna proprio puntare sui propri punti di forza, no? I nostri punti di forza del sistema paese credo che siano certamente quelli dei parchi, dei laghi, dei mari, delle spiagge, dei fiumi, delle colline, delle montagne, no? Di un paesaggio anche cittadino. Io ve lo dico perché ovviamente sto seguendo un po' più da vicino quello che succederà nella mia Torino. Torino, per esempio, è una città dove, diciamo, dal punto di vista climatico non è che siamo fortunatissimi, diciamo così, però per esempio c'è un sistema di parchi e di verde pubblico, c'è un fiume, no? Che sono tutti luoghi dove ovviamente dovremmo reinventarci il modo di fare,
certo, reinventare il modo di fare sport.
Quella cosa lì è una risposta proattiva a qualche cosa che comunque non possiamo controllare, c'è una pandemia,
quelle condizioni. Però bisogna lavorare sulla testa e far capire alla gente che, come dici tu giustamente, va reinventato il modello.
Bisogna cambiare un paradigma, bisogna cambiare il modello e cambiare un paradigma. Ma poi io mi auguro, torneremo ovviamente a avere anche delle cose più solide, che sono quelle che abbiamo sempre fatto. Però guarda, non voglio fare il retorico e dire che ogni problema ha sempre un'opportunità, perché, per carità, il Covid ha generato soprattutto tanti problemi e tanti lutti e tante tragedie che sappiamo bene. Però ecco, se potesse rimanere almeno una cosa, che è quella del lavorare, del migliorare questa cultura del movimento, cioè questa bellezza della capacità di prendersi cura di se stessi, no? Che ha un impatto sul sistema sanitario nazionale e quindi genera un risparmio al paese, allora
è difficile quando abbiamo un sistema scolastico che propone l'educazione fisica. Io adesso non so com'è la situazione, ma ai miei tempi erano 2 ore alla settimana di educazione fisica ed erano una rottura di scatole tra una lezione e l'altra. Cioè, noi parliamo, siamo un podcast che parla di sport americano. Cioè, io non dico arrivare al connubio sport e scuola dell'America, però giustamente, come dici tu, per reinventare il modo di fare sport e di allenarsi bisogna cambiare la cultura della gente, e in Italia questa cultura va cambiata soprattutto nel mondo scolastico, perché bisogna dare più peso ed importanza allo sport nella scuola. Scusa, se mi fermo.
No, però, Angelo, hai ragione, diciamo che è proprio un tema di dignità.
Infatti, scusate se vi interrompo un attimo, una domanda che appunto era in scaletta era proprio questa, legata appunto a Torino, al CUS Torino, che ha scritto capitoli leggendari del volley italiano. La cosa che volevamo sapere è quanto è importante per ambo le parti, università e volley, rinsaldare questo connubio e cosa potrebbe servire anche per far tornare il volley uno sport universitario.
Certo, ma guarda, allora, a monte di quello che hai detto c'è ancora un tema che riguarda la scuola primaria, no? Che è quella dove davvero si innescano i meccanismi di passione nei confronti, ribadisco, scusate se lo ripeto ossessivamente, ma per me è molto importante, di quella che io chiamo cultura del movimento. Quella roba lì si insegna negli anni della scuola primaria. Certo. Ed è il substrato su cui poi tutte le discipline possono andarsi ad innestare, che è un po' il modello anglosassone, no? A cui faceva riferimento Angelo. Nel mondo anglosassone la scuola si occupa, diciamo, dell'avviamento alla pratica sportiva e della cultura sportiva, poi arrivano i club e l'attività specifica di disciplina. Noi, ripeto, per sopravvivenza, e non sto accusando nessuno, anzi, quel modello che raccontavo ha salvato lo sport italiano, ma è chiaro che ha fatto sì che tutte le nostre società di disciplina spostassero sempre più indietro la selezione, no? Cioè 9, 8, 7, 6, 5 anni per andarsi a prendere prima dei ragazzi e avviarli per questione di sopravvivenza alla propria disciplina. Permettetemi di dire, tanto guardate, sono sopra dalle parti, permettetemi di dire che questo è uno dei motivi principali e fondamentali dell'abbandono sportivo.
Assolutamente, cioè, sì.
È un po' come il tema dell'alimentazione, cioè se noi facciamo mangiare la stessa cosa a un bambino dai 5 anni ai 13, a 14 anni, che è il momento in cui dovrebbe scattare un po' la verve agonistica e il misurarsi nei campionati, quel ragazzino lì non ne può più, cioè
è vero,
ogni 8 anni che fa la stessa cosa. Allora, detto questo, ovviamente grazie Alessandro per la domanda, anche perché il Custodino è proprio casa mia, nel senso il luogo non solo di cui ero tifoso e che tu hai citato e che quindi è stato anche un po' responsabile del mio avvicinarmi alla pallavolo, però è il modello che mi piace, no? Ed è il modello della possibilità anche ad altissimo livello che lo sport sia espressione di cultura, e quindi non solo che ci sia un'interazione fra, diciamo, l'attività sportiva e quella che tra virgolette chiamiamo culturale, ma ci sia proprio un approccio da ambo le parti che riconosce il fatto, come a me è successo allenando tantissimi ragazzi, tantissimi atleti, alcuni campioni assoluti, altri normali, altri mediocri, ma è sempre capitato alla fine che poi quelli che erano più ordinati, più attenti, più metodici, più rigorosi, più disposti alla organizzazione in palestra, guarda un po', lo fossero anche a scuola e viceversa. E quindi io credo che i due modelli davvero non solo debbano coesistere, ma siano, rappresentino un vantaggio l'uno per l'altro.
Hai parlato prima, appunto, parlando del reclutamento e dei ragazzi, hai detto, insomma, che molte società hanno basato la loro fortuna sul fatto di reclutare i giovani e di abbassare sempre più il livello. È di questi giorni, insomma, tutto il discorso, abbiamo avuto la settimana scorsa, 2 settimane fa, scusami, e anche l'Associazione Italiana Pallavolisti, e abbiamo chiesto anche a loro un pensiero sul vincolo sportivo. Ci dai un po' la tua impressione da insomma, esperto del settore, di cosa ne pensi di questo vincolo, se è giusto abolirlo, se bisogna riformarlo, come si vede non solo dal punto di vista magari degli atleti, ma anche dal punto di vista delle società?
Ma guarda, hai identificato perfettamente la faccenda, nel senso che sarebbe facile avere una soluzione univoca. Ti dico che sicuramente va riformato, nel senso che, diciamo, il vincolo a vita non ha più ragione di esistere, no? Soprattutto in questo mondo, cioè io non voglio neanche giudicare se avesse ragione di esistere in un mondo precedente, ma in un mondo dove qualunque professione oggi ci porta a cambiare, a spostarci, a cambiare di residenza, cioè è un mondo che si svolge per linee molto più orizzontali e molto più dinamiche e veloci di un tempo, quindi trovo veramente anacronistico che esista ancora quella formula lì. Viceversa, non bisogna neanche nascondere, ma questo tutti gli atleti intelligenti lo capiscono perfettamente, che è anche un meccanismo di tutela e di garanzia per i club, per la propria sopravvivenza. Quindi certamente va trovata una soluzione, diciamo, di compromesso, ma con sicurezza ti dico che ovviamente il meccanismo così come oggi è diventato assolutamente anacronistico e va modificato. Poi sai, è chiaro che il legislatore non ragiona come me, ma tante volte sarebbe buon senso.
Tra l'altro il legislatore, noi con l'AIP abbiamo accennato al fatto che una cosa secondo noi saggia sarebbe quella non di dare un riconoscimento all'ultima società, cioè quando un ragazzo passa, una ragazza passa da una società A a società B, la società B riconosce qualcosa alla società A, ma anche dare un riconoscimento alla società che per prima ha scoperto il ragazzo, no? Perché il modo con cui viene gestito nel calcio, abbiamo fatto l'esempio che se il Manchester va a prendere un giocatore all'Atalanta, paga l'Atalanta, poi il Paris Saint Germain lo va a prendere dal Manchester, paga il Manchester, ma anche l'Atalanta che è stata colui che l'ha scoperta. Sembra che invece l'orientamento sia quello di dire: io riconosco solo all'ultima società, cioè quella che c'era prima di me. Secondo me è sbagliato, però vabbè, non siamo legislatori e quindi
no, dicevo, ma guarda, al di là della battuta è chiaro che tante volte è il buon senso, no? Poi a determinare, perché ho avuto anche proprio testimonianza io diretta di situazioni, di casi del tutto assurdi, cioè di situazioni che hanno fermato e impedito ad atleti di continuare a giocare a pallavolo per un trasferimento della famiglia da una città all'altra, cioè delle cose certo, che non hanno senso di esistere. Quello che tu dici, Angelo, mi sembra una buonissima idea, perché va ovviamente a premiare tutta la filiera,
sì,
no?
Sì, infatti. Poi allora, se l'ha adottato il calcio, certo. A me non piace il calcio, ma non sono mica stupidi, per cui se fanno delle cose fatte così,
su quei temi lì ovviamente devono avere un'attenzione molto particolare. Comunque anche questo tema, ripeto, assume una connotazione nuova in questo momento, perché ripeto, qui il fatto oggettivo è che noi, dagli ultimi dati che ho letto, non sappiamo se circa il 30% delle associazioni sportive del paese, non solo pallavolistiche, di tutto lo sport del paese, una società su tre oggi si interroga forte, ed è in forte dubbio, certo, il fatto che a ottobre possa ricominciare a fare attività. Quindi è ovvio, sai, è come quando sei in pronto soccorso e ti arriva un paziente politraumatizzato, prima devi salvargli la vita e, certo, immaginare degli interventi che lo tengano in vita, poi devi incominciare tutto una procedura per cambiare e per mettere in sicurezza e per cambiare strutturalmente, no, il modello. Però a settembre, ribadisco, qui c'è da tenere in vita un paziente che non se la passa per niente bene.
Angelo, parliamo un po' di volley?
Sì, infatti, vediamo un attimino a cose per fortuna meno critiche e problematiche. Benvenuto le Olimpiadi, lo sport e il volley. Mauro, volevo farti una domanda. Tu hai l'esperienza olimpica di Londra, no? La bellissima medaglia di bronzo. Cosa rappresenta per te il valore dei cinque cerchi? Mi spiego. Da un punto di vista tecnico-sportivo, probabilmente un campionato mondiale ha più valore, perché ci sono squadre più forti rispetto a quelle delle Olimpiadi, dove c'è magari nel volley la squadra africana che non può competere con le altre. Ma l'emozione di un fatto, come dire, culturalmente elevato come le Olimpiadi, è più o meno appagante e prezioso per uno sportivo? Cioè, partecipare alle Olimpiadi è più importante e più appagante rispetto magari a vincere un mondiale? Non lo so, io non ho mai partecipato a un mondiale o un'Olimpiade, quindi non lo so.
Fatta a me questa domanda, diciamo, assume una connotazione abbastanza precisa. Io sostengo che esista la categoria giochi olimpici, che è una categoria, e poi esistono tutte un'altra categoria dove ci sono i mondiali, gli europei, le World League, i campionati, eccetera eccetera. Le due cose non sono commensurabili, anche perché sono profondamente diverse. Le categorie che citavo, mondiali, europei, World League, Champions League, campionato di Serie A, le ho fatte tutte, si disputano in condizioni standard, tutte uguali, cioè tutte le persone e tutti gli atleti e tutte le delegazioni sono lì per fare quella cosa. Tu ti metti e ti confronti esattamente mettendo in atto i protocolli che hai preparato e che hai allenato. Ai giochi olimpici tutta questa roba qui non esiste, è tutto completamente diverso da quello che tu hai preparato, immaginato, allenato, curato nei dettagli. Questa cosa da una parte può essere ovviamente un problema, dall'altra è la più grande sorgente di ispirazione che abbia avuto la fortuna di vivere, non una ma due volte, perché io ho avuto anche la fortuna da assistente di Giampaolo Montale ai tempi di partecipare, diciamo, alla spedizione di Atene nel 2004, e ho proprio imparato in quei contesti lì la bellezza di alcune cose che sono inallenabili. E cioè, a noi allenatori piacerebbe, no, avere tutto sotto controllo, avere sempre, diciamo, la contromossa giusta, aver allenato l'esercizio che serve proprio a fare quella cosa lì. Ma poi nei momenti più importanti, e non c'è dubbio che per gli sport come la pallavolo, i giochi olimpici lo siano, scopri la bellezza del fatto che i grandi campioni fanno la differenza invece in quel perimetro lì, che è quello in cui non è possibile immaginare che tu possa arrivare preparato. Ci aggiungo, e ti ripasso la parola, Angelo, che l'esperienza del villaggio olimpico è la cosa, guarda, uso un'immagine forte ma ne sono consapevole, è l'esperienza più vicina a quella che può essere un'idea di paradiso che io possa aver visto con i miei occhi.
Lo immagino.
Io ho una domanda sempre legata alla parte olimpica, è un po' personale, quindi insomma ti faccio comunque la domanda, poi deciderai tu se rispondermi o meno. Io qualche anno fa ho avuto la fortuna di assistere alla presentazione del libro di Federica Lisi, la moglie di Vigor Bovolenta, e al suo fianco per quell'occasione c'era Christian Savani, che era il capitano della spedizione olimpica di Londra. Ovviamente la memoria è tornata alla prepartita della finale terzo e quarto posto contro la Bulgaria. Qui appunto, come dicevo, si entra un po' nella sfera privata, e quindi se non è troppo personale ci potresti raccontare questo episodio?
Ma guarda, io l'ho raccontato anche in un libro che ho pubblicato un anno fa, è difficile spiegare. è difficile spiegare, perché insomma poi noi a Londra abbiamo avuto una storia dei giochi molto particolare, siamo partiti molto male, abbiamo fatto una partita straordinaria contro gli Stati Uniti nel momento in cui sembrava fossimo destinati a tornare a casa, poi ovviamente abbiamo avuto un altro up and down perché la semifinale col Brasile aveva in noi creato delle aspettative nuove che invece quella partita ha cancellato, siamo dovuti ripartire ancora una volta per la finale per il terzo posto porto. E la cosa curiosa è che di quelle maglie, e uso il plurale non a caso, quella maglia che poi è comparsa sul podio olimpico, ce n'erano due, perché una l'avevo fatta preparare io, e diciamo non vado troppo nel dettaglio perché come sai Alessandro sono storie di spogliatoio, che è bello che rimangano lì, però diciamo è stata
l'ha detto anche Cristian, sono cose di spogliatoio,
esatto, è stata parte di un mio discorso prepartita che ovviamente come immaginerete nulla aveva più a che fare con l'aspetto tecnico, tattico eccetera, e quindi io appesi quella maglia lì nello spogliatoio prima di uscire sul campo di gioco, diciamo certo che l'avrei vista ricomparire sul podio. Ma Cristian, che era un gigantesco, enorme amico di Vigor e compagno di mille battaglie, ne aveva fatta preparare un altro anche lui, quindi ce ne sono due in circolazione di quelle maglie. E poi abbiamo portato Cristian, tra l'altro non so se l'ha raccontato, ma con grande intelligenza e sagacia, così come era un atleta molto intelligente, è stato molto intelligente anche in quel momento, perché voi dovete sapere che gli atleti che salgono sul podio olimpico proprio per evitare gesti clamorosi, politici eccetera eccetera, vengono letteralmente perquisiti, quindi lui ha avuto la lucidità di mettersi quella maglia che era uguale ovviamente a quella da gioco sotto la sua tuta, e l'ha sfilata una volta che nessuno poteva più trovargliela, che l'ha sfilata sul podio, e quella cosa lì ha fatto un po' giro del mondo. E anche aggiungo la mia medaglia, ma non perché io sia stato protagonista di quella, più protagonista degli altri di quella cosa lì, ma perché con una crudeltà senza pari ai giochi olimpici la medaglia agli allenatori non la danno.
Sì, che è una stronzata, pazzesco.
Viene consegnata solo agli atleti, quindi quella foto lì, quella del podio con la maglia di Vigor, è un po' quella che io...
Ok, Mauro, però...
considero la mia medaglia.
Però adesso abbiamo parlato di Olimpiadi Mondiali, ti devo fare purtroppo, perdonami, una domanda un po' bastardella e scomoda. Mauro, dopo il 13° posto al Mondiale 2014... non hai pensato che avresti dovuto dimetterti brutalmente, te lo chiedo?
Mille volte l'ho pensato.
E perché non l'hai fatto?
Mille volte l'ho pensato.
Io sono un bel ruttiano, quindi...
No, guarda, non l'ho fatto perché ovviamente ho immaginato, anzi, il percorso che avevo immaginato verso Rio in realtà era nato proprio la sera dopo la medaglia di Londra. Era evidente che quella squadra sarebbe dovuta essere cambiata per ragioni di età, per ragioni di atleti che erano arrivati ovviamente alla fine di un certo tipo di esperienze, quindi io avevo investito tantissimo su un grande rinnovamento che, per dire, portò la medaglia d'argento, la seconda medaglia d'argento all'Europeo del 2013, quindi certo, pochi mesi dopo la fine dei giochi di Londra, con, se ricordo bene, 6 esordienti o 7 esordienti, alcuni dei quali veramente facce totalmente nuove, no? Per il movimento pallavistico, eravamo arrivati secondi dietro la Russia, campione olimpica, quindi era partito subito molto bene quel percorso lì, no? Poi con qualche altra medaglia nelle World League successive e così via. E quindi io certamente dopo l'esperienza del mondiale avevo pensato alle dimissioni, non l'ho fatto perché contestualmente ho immaginato un progetto che aveva una certa chiarezza, che io presentai in Consiglio federale in maniera dettagliata, davanti a tutto il Consiglio federale schierato, in maniera molto dettagliata, che prevedeva delle cose, prevedeva dei cambiamenti, prevedeva una sterzata su alcune situazioni che avevo identificato e che ha rimesso in moto quella macchina. Quindi io non l'ho fatto in quel momento perché ero veramente convinto che quel progetto nato alla sera della medaglia olimpica di Londra, nella mia mente ovviamente e basta, avrebbe avuto delle grandi chance di poter andare a giocarsi a Rio la sua seconda possibilità.
Poi però purtroppo...
E devo dirti che è successo.
Sì, è successo.
Senza di me.
Purtroppo c'è stato il fantaccio di me 2015.
Certo.
Telegraficamente, ti voglio chiedere, non pensi che l'intera faccenda sia stata gestita male da tutte le parti? Non prendo le parti, giusto cacciare, giusto non cacciare, fare la spia, non fare la spia, decisioni. No, voglio solo chiederti, è stata gestita male secondo te, ma da tutti oppure no?
Ovviamente tutto si può gestire in una maniera diversa e meglio, non c'è dubbio su questo. Non c'è anche neanche dubbio però che io ho fatto la cosa che in quel momento ritenevo essere la più logica e la più efficace rispetto alla necessità di riscrivere certe regole che era l'ultimo.
Ma non pensi che forse è stato quello il segnale che si era rotto qualcosa definitivamente nel rapporto all'interno del gruppo, tant'è che subito dopo c'è stato il cambiamento?
Come dici tu, il segnale in questo caso l'ho colto e difatti ho dato poi delle dimissioni.
Esatto.
In quel momento lì, perché evidentemente non c'era proprio per me più la possibilità di fare quel lavoro secondo il modo in cui io pensavo fosse giusto farlo, e questo ovviamente anche dopo un confronto con la federazione, perché questo ribadisco, per me è sempre stato molto diverso allenare in un club o allenare in nazionale, no? Io continuo a sostenere l'idea fortissima che chi ha l'onore e il privilegio di allenare o di giocare in una nazionale è evidente che sta parlando a un movimento intero che va dai ragazzini del mini volley ai master di 85 anni che fanno i campionati misti, ha quell'onore e quell'altezza del corpo.
Ecco, ma secondo te ci sono skill diversi tra un allenatore di club e un allenatore di nazionale?
Assolutamente sì, così come ci sono skill diversi per gli atleti. No, la nazionale non è per tutti. Certo. Ci sono atleti, ma è storia, nel senso, sia per gli allenatori che per gli atleti. Ci sono atleti o allenatori che sono stati molto bravi con un club e molto meno in nazionale, e altri che hanno fatto esattamente.
Penso a Vullo.
Adesso senza entrare nel dettaglio, ma certamente sono tanti gli esempi, ed è anche normale, perché poi, sai, io ho avuto la fortuna per tantissimi anni di fare sia l'una che l'altra cosa, no? Alla fine, paradossalmente, se ci metto dentro l'esperienza anche finlandese, ho allenato più nazionali che club, perché fra Finlandia e Italia è una breve esperienza con Giampaolo con la Grecia, sono stato quasi 12 anni in contesti di nazionali. Ma sai, in nazionale è molto diverso, perché tu hai un tempo molto più ristretto, un'intensità di manifestazioni enormemente superiore, una necessità di ovviamente gestire le cose in modo molto diverso, perché come immaginerai ci si allena molto di meno in nazionale di quanto tempo si ha a disposizione per farlo con un club, quindi le dinamiche sono proprio diverse, si vive insieme, cioè letteralmente tu passi insieme 5-6 mesi proprio tutti i giorni, pranzo, colazione, cena, e quella diventa la tua famiglia.
Bisogna essere più psicologi per la nazionale?
Certamente servono delle abilità, guarda, quelle diciamo che tu chiami psicologiche servono sia in un club che in un nazionale, per chiunque faccia il mestiere di allenatore. Molto più prosaicamente servono anche delle abilità, chiamiamole manageriali, di gestione del tempo, di gestione degli spostamenti, di ottimizzazione delle risorse. Cioè io, guarda, lo racconto perché è passato alla storia come record, ma io quando allenavo la Finlandia, in un girone ovviamente con la Finlandia non eravamo teste di serie in World League, quindi ci capitavano gironi magari anche un po' sfortunati. Beh, facemmo in una World League, se ricordo bene, quella del 2007-2008, qualcosa del genere, giocammo due partite in Canada il venerdì e la domenica, due partite successive in Finlandia il venerdì e la domenica, le due partite successive in Corea del Sud il venerdì e la domenica, e le due successive ulteriori di nuovo in Finlandia il venerdì e la domenica. Fai tu il conto dei chilometri e dei fusi orari cambiati, sottrai al tempo di allenamento e dimmi, cioè, bisogna riuscire a stare in piedi e andare in campo, no? In condizioni.
Sì. Secondo me è una cosa vista dall'esterno difficile in nazionale, è saper gestire colui che magari nel club è un titolare fisso, è una stella o semistella, e in nazionale deve fare la riserva. Secondo me non tutti sono in grado di avere questo cambio di atteggiamento, e probabilmente l'allenatore, il team manager deve essere bravo a gestire anche questa cosa.
Guarda Angelo, lasciamo perdere la mia di nazionale, ma pensa, non so, alla nazionale degli anni 90, c'era, sì, gente, c'era gente che stava in panchina, che avrebbe giocato titolare inamovibile in qualunque club o in qualunque altra nazionale del mondo. Quindi è ovvio che c'è anche una relazione diversa. Tu in nazionale sei in un contesto dove tutti gli altri sono forti quanto te, o comunque dove all'interno della dinamica delle, così, delle posizioni di importanza, di forza, di occhio di bue su di te, è molto diverso da un club dove quella cosa lì è molto più lineare. Quindi metti, mixa tutte queste abilità qui e viene fuori quello che succede in una nazionale, che è abbastanza diverso da quello che succede in un club.
Certo. Rapidissimamente, noi, visto che stiamo quasi,
siamo quasi in chiusura, dobbiamo liberare.
Quanto conta per te l'esperienza alla scuola Holden? Parliamo un attimo di Berruto 360 gradi, perché Berruto, piaccia o non piaccia, non è solo un allenatore di pallavolo, è molto di più. E a me una cosa che affascina è l'esperienza alla scuola Holden. Quanto è importante per te? E quanto ti ha dato, per esempio, per approcciare il mondo sportivo?
Beh, allora, partiamo dal fatto che la scuola Holden, io ho avuto la fortuna nella mia vita di fare tante cose di quelle che sognavo di fare, no? Lavorare nel mondo della pallavolo, allenare in Serie A, poi allenare una nazionale, poi allenare la nazionale del mio paese, finire addirittura ai giochi olimpici e vincere una medaglia, quindi sono stato fortunatissimo da quel punto di vista lì. Una delle cose che da ragazzino, da diciottenne, ventenne, mi appassionava, avendo sempre avuto un certo debole, diciamo, per la lettura prima e per la scrittura poi, era questo luogo ideato, voluto da Alessandro Baricco, nato a Torino, anche la scuola è nata a Torino, che nel frattempo aveva fatto però molta strada, no? Quando io ero poi partito per la pallavolo, quei 20 anni, anche la scuola era diventata tutta un'altra storia. E guarda, è curioso, perché io sono stato invitato a un pranzo da Alessandro Baricco, ma forse 10 o 12 giorni dopo le mie dimissioni da nazionale nel 2015, e Alessandro Baricco mi disse: guarda Mauro, ho parlato con i soci proprietari della scuola Holden, che è un'università privata, sono lui, Carlo Feltrinelli, l'editore, Oscar Farinetti, insomma, uh-huh, Italy, lo conoscete, Andrea Guerra, un altro super manager,
certo,
e mi disse: guarda, o siamo impazziti o siamo geniali, noi vogliamo chiederti di fare l'amministratore delegato di questa scuola, che, come immaginerai, significa mettersi di fronte anche delle competenze che io assolutamente non avevo in quel momento lì, perché un conto è gestire delle persone, quello per carità l'avevo fatto e credevo di saperlo fare, altro è avere una dimensione manageriale di preparare un CDA, di leggere un bilancio, di stabilire, cioè, è tutta un'altra cosa. E io ho accettato in pochi istanti, perché ovviamente quel luogo lì per me è stato e tuttora lo è un luogo enorme di crescita, proprio di crescita, se vuoi, intellettuale, no? Di crescita rispetto alla curiosità, alla bellezza del racconto, della narrazione, che è un po' quello che io sto cercando di fare oggi. Cioè, io ho avuto la fortuna di vivere quasi 30 anni nel mondo dello sport e di arrivare appunto al mondo dello sport, quello più difficile perfino da sognare per il tipo di persona che ero io. Credo che oggi una cosa che io possa fare è restituire un po', attraverso il racconto, la narrazione di quello sport lì, nel senso più alto immaginabile. Cioè, io sono convinto e fortemente, come dire, orientato all'idea che lo sport abbia una parte performativa, quindi generi uno spettacolo a cui la gente si può appassionare, ma abbia un'enorme capacità di ispirare.
Posso farti un'ultima domanda?
Provare a raccontarla, no? Provare a trasmetterla anche magari che ha avuto non ha avuto la stessa fortuna di vivere lo sport a quel livello lì. Scusami Alessandro, certamente, dimmi pure.
No, è giusto finire, no, perché siamo agli sgoccioli, ne abbiamo un sacco di domande da farti. Io ti faccio questa: io ho seguito veramente con tanta passione durante il lockdown le tue puntate di Romanzo di Gruppo, la storia del Giro d'Italia, e mi sono piaciute tantissimo, perché considero il ciclismo uno sport epico. Secondo te è possibile portare lo storytelling nel mondo della pallavolo?
Beh, come in tutto il mondo dello sport, assolutamente sì. Aggiungo una cosa, guarda Alessandro, che è una riflessione, se vuoi, anche editoriale. È curioso come nel mondo dell'editoria, se tu vai a analizzare chi pubblica libri, per esempio, no? O anche documentari, serie televisive, film, l'aspetto della fiction, quindi l'invenzione della storia sportiva, sia sempre mille volte meno intenso della narrazione dello sport vero, del grande, della biografia del grande campione o della storia della squadra, no? Questa è una cosa curiosa, perché nel mondo della letteratura non è così. I romanzi, che per definizione sono fiction, sono storie che non esistono, sono la stragrande maggioranza della produzione letteraria, no? Le persone comprano principalmente romanzi. Nel mondo dello sport questa cosa è al contrario, cioè la storia raccontata bene di Muhammad Ali, di Bartali, di Coppi, di Senna, metteteci i campioni che preferite, battono 1000 a 1 la narrativa e l'invenzione della storia sportiva. Questo, come immaginerete tutti e due, e mi ci metto anch'io insieme a voi perché siamo ovviamente innamorati dello sport, è una enorme responsabilità anche di chi quello sport lì ha avuto la fortuna di incrociarlo e di viverlo in qualche maniera. Perché, ripeto, questa è, ed è quello che io ho provato a fare. Tu hai ricordato l'esperimento di romanzo di gruppo legato al ciclismo, che è uno sport che adoro anch'io perché simbolicamente rappresenta la bellezza della fatica, no? È un patrimonio dello sport. Prima l'ho fatto nei 56 giorni precedenti, l'ho fatto raccontando storie, piccolissime storie di sport di 2 minuti, dove ovviamente cercavo di dare un significato a questi giorni assurdi che stavamo tutti vivendo. Ma l'intensità di quelle storie lì, che sono storie vere, ripeto, raggiungono l'enorme altro compito che gli uomini di sport hanno, avendo la fortuna di poter mettere in scena, no, la propria performance sportiva, che è quella di ispirare le persone. Allora, in questa seconda fase della mia carriera, se poi mettiamola così, a me piace molto questa idea e ci sto lavorando e ci voglio lavorare, perché credo che sia un compito che io, forse anche un po' di restituzione se vuoi, rispetto alla fortuna delle esperienze che ho avuto.
Ultime due domande velocissime, ma molto semplici. Chi è il pallavolista più forte attualmente?
Oggi?
Sì.
Io devo dire che ho avuto la fortuna di vivere lo sbocciare del fenomeno Giannelli, e se io metto insieme capacità, talento, che se vuoi è un dono, mentre invece l'allenamento è una scelta, no? Quindi potremmo discutere un'altra ora di questa cosa qua, ma se metto insieme talento, volontà di allenamento e interpretazione del modo in cui quel talento tu devi trasformarlo, intelligenza, mettiamoci anche una componente che a me piace molto, che è quella ferocia agonistica che tu scopri solo nel momento della gara vera, no? Quindi quella capacità, il tutto miscelato in un contenitore che, quando ho avuto la fortuna di allenarlo io, aveva 18-19 anni. Ecco, io di atleti come Simone Giannelli ne ho visti veramente altri pochissimi, e probabilmente non ne ho allenati altri, ne ho visti giocare qualcun altro. Io ho avuto la fortuna di avere un signore che si chiama Andrea Gianni come mio assistente per tanti anni. Ecco, allora entriamo in quella dimensione lì, però insomma Simone è in assoluto il mix che mette insieme le cose che ti ho raccontato nel modo migliore. Poi ovviamente ho degli atleti a cui sono molto legato per il loro modo di interpretare. Uno non c'è dubbio è Matteo Piano. Matteo è uno che io ho salutato quando diedi le dimissioni alla nazionale italiana, dicendo: avrà tutto un senso se io un giorno ti vedrò capitano di questa nazionale. E lui lo è diventato poi.
Matteo ha anche uno spessore culturale che va al di là del volley, voglio dire. A me piacciono questo tipo di personaggi.
Anche a me.
Cioè, uno come Matteo, uno come Vettori, insomma, non ha... c'è gente che va al di là dell'essere atleta più o meno bravo in campo. Ultimissima, tornerai al volley?
Se sì, quante volte? Non ho mai escluso questa ipotesi, non ho mai detto che non sarei tornato.
Con che ruolo?
In che ruolo? Mm-hmm. Mi piacerebbe palleggiatore, però non posso.
Ma siamo coperti per i prossimi 10.
Siamo coperti, c'è Simone che è troppo giovane. No, al di là delle battute, io ripeto, certamente avevo bisogno di discontinuità e non c'è dubbio. Certamente ho fatto cose straordinariamente interessanti che mi hanno appassionato e sono felice di averle fatte. Certamente non ho mai detto che non sarei tornato, e in ogni caso, se anche non tornassi, certamente il mio debito con la pallavolo sarà infinito, perché io tutto quello che ho fatto l'ho fatto grazie al mondo della pallavolo, e quindi non avrò tempo a sufficienza per debitarmi. Però ecco, se dovesse succedere, dovrà essere un progetto capace di riaccendere veramente un fuoco grande, perché io so bene che quel mestiere lì si fa solo se, per carità, certo, uno ci si può arrabattare, con la tecnica potrebbe farlo, ma il modo in cui io l'ho fatto e in cui l'ho voluto fare per tutta la mia carriera era quello di una dedizione assoluta. Allora se ci sarà un giorno un progetto del genere, perché no?
Okay. Angelo, noi avremo ancora un milione di domande da farti, staremo qua delle ore, però dobbiamo lasciare.
Riccardo deve andare.
Esatto, noi ringraziamo tantissimo Mauro per le sue parole, siamo veramente felici di aver avuto i nostri microfoni, grazie mille Mauro.
Grazie a voi, grazie anche per il lavoro che fate, perché ripeto, non è solo diciamo il vostro lavoro quello di narrazione e cronaca sportiva, ma ovviamente è un contributo alla pallavolo ed è un modello, come dicevamo all'inizio di questa nostra chiacchierata, in particolare il vostro essere attenti, diciamo, a quello che succede negli Stati Uniti è un modello dal quale il nostro paese può imparare. Ecco, io dico sempre che la mia fortuna in realtà nella mia carriera non è mica stata quella di aver fatto dei grandi corsi di aggiornamento e di aver imparato chissà che cose. Ho avuto la fortuna di conoscere dei maestri e ho avuto soprattutto la fortuna di lavorare in contesti profondamente diversi uno dall'altro, quindi 10 città in Italia, la Grecia per 3 anni, la Finlandia per 6, e vi assicuro che quello è stato il mio tesoro più grande, no? Avermi dovuto confrontare con modelli anche molto diversi uno dall'altro e aver cercato di imparare qualche cosa da tutti i modelli e i contesti con cui mi sono confrontato. Quindi la vostra finestra sul volley statunitense spero possa essere una bella occasione anche di crescita per il nostro movimento e per la nostra pallavolo.
Grazie, difatti noi l'abbiamo proprio pensata come un viaggio che stiamo facendo io e Angelo per cercare di portare qualcosa di buono anche qui, e insomma chi ha piacere di ascoltarci magari qualcosa può imparare, e noi stiamo imparando tantissimo perché siamo i primi a imparare. Angelo, come sempre io ti ringrazio, non so più come ringraziarti, sei fantastico.
Grazie a te. Adesso dobbiamo pensare ad alzare l'asticella, solo che non lo so. È difficile dopo bevuto.
No, guarda, non lo so.
Ce la farete.
Ce la facciamo. Vi ricordo la mail jumpandspike@gmail.com. Potete seguirci su Twitter e vi ricordo se avete piacere di condividere sui social la nostra puntata. E niente, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille a tutti e buon proseguimento.
Grazie, ciao a voi. Ciao a tutti. We'll be right back.